Ciao a tutti, bentornati ad una nuova puntata della rassegna notizie di educaredigitale.it. Sono Daniele Catozzella e anche questa settimana ho raccolto alcune delle notizie, secondo me, più stimolanti ed interessanti per genitori, docenti e per tutti gli operatori del sociale. Iniziamo subito quindi con la sigla. La prima notizia di questa settimana viene direttamente dal mondo di Minecraft, il popolare videogioco di cui ho parlato in un recente articolo sul blog, di cui trovate il link in descrizione, e ne ho parlato come un potente strumento non soltanto per la didattica ma anche per l'educazione e per l'inclusione di persone con disabilità di diverso tipo. Esiste già da tempo un server ormai da diversi anni dedicato a bambini e ragazzi autistici che possono giocare liberamente all'interno di un contesto che è stato costruito con dei livelli di eccellenza ormai riconosciuti a livello mondiale specificatamente per permettere il gioco a persone con disabilità cognitive. Oggi la notizia della Special Effect, una no profit inglese che ha implementato ulteriormente il suo software denominato HeyMindVR, dedicato alla disabilità fisica, che permette di giocare a Minecraft anche se non si ha la possibilità di utilizzare le mani, ma semplicemente con il movimento degli occhi. Queste sono notizie veramente straordinarie e soprattutto rendono Minecraft ancora di più un videogioco veramente unico in questo momento nel panorama internazionale e tra gli strumenti che possono essere adoperati non soltanto nella scuola, nella versione Minecraft Education, ma anche dagli educatori all'interno degli interventi domiciliari o nei contesti educativi anche nei confronti di persone con disabilità. È stato pubblicato in questi giorni il report finale del gruppo di lavoro sull'odio online che era stato istituito qualche tempo fa presso il Ministero dell'Innovazione italiano. Un gruppo di lavoro che si è concentrato su questo aspetto ormai esplosivo all'interno dei contesti, in particolare dei social e della rete, legati appunto ad un odio che si caratterizza rispetto all'odio, diciamo, offline, per la sua permanenza nel tempo, per la sua capacità di ritornare in modo imprevedibile da un luogo all'altro della rete, per il suo anonimato, o meglio per quell'idea di anonimato che hanno molti utenti della rete e che quindi facilmente veicola concetti di odio, di razzismo e di violenza. Un gruppo di lavoro che si è concentrato non soltanto sull'analisi ma anche e soprattutto su alcune proposte pratiche che trovo molto interessanti. Una è dedicata all'aspetto delle attività di prevenzione da mettere in opera e parla specificatamente di un grande piano di formazione e informazione di cui ormai c'è un'estrema necessità, da svolgersi non soltanto nei contesti come quelli della scuola ma anche nella direzione del mondo degli adulti. Al tempo stesso il gruppo pone l'accento sul fatto che la normativa repressiva non ha molto senso e non riesce a intercettare la necessità di fermare l'odio online, quanto piuttosto bisognerebbe cercare di imporre alle piattaforme una sempre maggiore chiarezza rispetto agli strumenti di segnalazione e anche di contraddittorio umano, quindi non sviluppato da un software, nei confronti appunto dei messaggi di odio che vengono veicolati all'interno di queste piattaforme. Ma l'aspetto più interessante è la proposta numero 3 che esce da questo che troviamo in questo report finale ed è il sostegno all'infodiversità, ovvero la proposta del gruppo di lavoro di interventi anche da parte dello Stato che vadano nella direzione di supportare, perché no, anche in maniera economica, tutte quelle piattaforme che decidono di lavorare direttamente contro l'odio online a partire dalla loro struttura, dal loro business, dalla loro modalità di business, perché ormai molte ricerche hanno evidenziato come se una piattaforma, facciamo l'esempio di Facebook, ha come obiettivo primario di capitalizzazione quello di vendere più pubblicità possibile, è anche più facile che veicoli messaggi tra virgolette tossici, messaggi di odio, perché tanto quello che interessa alla piattaforma è catturare semplicemente l'attenzione delle persone. La proposta, denominata appunto sostegno all'infodiversità, è quella di poter finanziare da parte dello Stato piattaforme che siano invece progettate in maniera differente e che, potendosi in parte distaccare dall'obiettivo di rintracciare esclusivamente l'attenzione, possano concentrarsi meglio su fermare messaggi di odio. Una prospettiva che devo dire è molto interessante e che speriamo venga presto adoperata non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. L'ultima notizia che vi propongo oggi può essere presa in due modi: in modo completamente pessimista, quindi non c'è più nulla da fare, oppure in modo proattivo. Che cosa intendo? Sono stati presentati proprio in questi giorni, anche in occasione del Safer Internet Day che si è festeggiato il 9 febbraio, tutta una serie di ricerche da parte di importanti enti di ricerca. L'Ordine degli Psicologi Nazionali ha presentato in Senato la sua, durante un'audizione, i suoi dati rispetto ad un 24% in più di bambini e ragazzi che durante l'isolamento hanno sofferto di sbalzi di umore, di noia, di atteggiamenti, segnali, diciamo, di stress. Al tempo stesso ci sono dati anche abbastanza allarmanti che sono emersi dal report annuale della Polizia Postale, che ha notato un più 70% di episodi di cyberbullismo, con un abbassamento in particolare della fascia di età coinvolta addirittura ai 10 anni, quando fino all'anno scorso si parlava dai 14 anni in su. Al tempo stesso, anche rispetto ai fenomeni di sex extortion, quindi lo scambio di immagini particolari, che fino al 2019 interessava anche qui una fascia di età più avanzata, adesso ha interessato i bambini già intorno ai 10 e gli 11 anni. Sempre in questi giorni sono stati presentati anche i dati del social warning, il movimento etico digitale, che ha parlato di un più 39% di navigazione da parte dei ragazzi, di tempo speso nel mondo connesso da parte dei ragazzi nel periodo del lockdown, e di un più 70% di situazioni in cui i ragazzi non hanno alcun tipo di regola e non c'è alcun tipo di controllo da parte dei genitori. In ultimo, in un'intervista del responsabile del reparto neuropsichiatria infantile e adolescenza del Bambino Gesù, ha fatto presente come sono aumentati del 30% nell'ultimo anno i tentativi di suicidio, nonché i fenomeni di autolesionismo in bambini e adolescenti in particolare, a causa dei fenomeni di isolamento dovuti alla pandemia, di mancato confronto con i pari, di relazioni esterne, di scuole chiuse e quant'altro. Come dicevo all'inizio, questi dati sono sicuramente allarmanti e ci danno una grandissima preoccupazione, ma al tempo stesso, secondo me, dovrebbero essere interpretati, dobbiamo interpretarli in maniera proattiva. Quindi che cosa possiamo fare per provare a risolvere, per provare ad alleggerire quelli che sono stati gli effetti di questi periodi di pandemia? Sicuramente possiamo, tutti, genitori, ma anche e soprattutto tutti quegli specialisti, gli educatori, gli assistenti sociali, tutti coloro che lavorano anche all'interno di contesti istituzionali, iniziare sin da ora a pensare al termine di questa pandemia e di queste forti restrizioni, quando arriverà la luce alla fine del tunnel, quali sono le nostre intenzioni? Ci faremo trovare preparati con attività, con progetti che portino i ragazzi fuori dalla loro casa, che li portino a relazionarsi maggiormente, oppure, come al solito, purtroppo all'italiana non ci stiamo pensando e ci penseremo all'ultimo minuto per poi lamentarci dei ragazzi che vanno in giro, come si dice, a vagabondare, anche se anche quella, dal mio punto di vista, è un'esperienza di vita. Vi lascio con questo, diciamo, stimolo, con questa mia riflessione rispetto a questi dati che ci stanno arrivando tutti i giorni, purtroppo, rispetto agli effetti della pandemia e che in parte tutti noi, a cominciare da noi genitori, ci aspettavamo, perché abbiamo visto l'effetto sui nostri ragazzi. E con questo io allora vi saluto, vi invito a scrivermi a info@educaredigitale.it, a seguire le pagine del blog, a iscrivervi anche alla newsletter. Io vi aspetto la prossima settimana, a presto, ciao!